Allora, a monte bisogna riflettere sulla cultura europea ed è un problema che viene anche dall'operato della Commissione europea. No? Allora, vediamo un attimo di fare il punto sull'Europa. Abbiamo detto che l'Europa è uno degli esperimenti più ambiziosi che l'uomo abbia messo mai in campo, fondamentalmente, no? Nel senso che si configura anche storicamente come una strategia di lungo periodo per ovviare agli attriti che avevano portato alla prima e alla seconda guerra mondiale. Lì abbiamo rischiato di stroncare completamente il pianeta, ci siamo andati piuttosto vicini fra una cosa e l'altra, e quindi persone di una certa, come dire, ampiezza di visione hanno cominciato a porsi il problema, a dire come facciamo a fare in modo che questa cosa non capiti più. Lo facciamo attraverso un percorso che lentamente ci faccia diventare qualcosa di simile, non dico una nazione, ma comunque una confederazione o una federazione. Sapete che le figure internazionali di questo genere di cose sono più o meno quelle che conosciamo. E visto il periodo e vista l'egida dell'economia e del pensiero economicistico, ovviamente il sentiero scelto è stato quello economico. Cosa che tutto sommato aveva una sua coerenza oggettivamente, no? Anche perché fino agli, diciamo, agli anni 60, tra una cosa e l'altra, l'economia era molto meno economica di quanto non sia oggi. Che voglio dire con questo? Che comunque uno spessore qualitativo, etico, immaginale c'era ancora, per cui era pensabile che effettivamente un'attività economica potesse in qualche misura portare con sé dei risultati più che economici, mettiamola così. Il problema è che poi dagli anni 60 in poi, diciamo gli anni 70 va ancora, possiamo dirlo, l'economicismo è diventato sempre più economico e siamo arrivati a quella che in effetti vedremo poi essere a tutti gli effetti la vera modernità, nel senso che fino agli anni 70 ancora, secondo il mio modo di vedere le cose, ci trovavamo davanti a un regime ibrido, che è quello che dice poi anche Dumont, quindi non è che mi sono inventato niente di particolarmente geniale, e non solo lui, lo dice anche Hobsbawm, che non so se avete visto, è morto ieri, grandissimo studioso, autore del Secolo Breve, che è un libro che credo andrebbe letto da parte di tutti, perché effettivamente in qualche modo ti aiuta a mettere in prospettiva il Novecento, e lui dice esattamente le stesse cose, tant'è vero che se non vado errato lo dovrei citare in uno dei tanti saggi che avete, o ne dispenso qui, ma non mi ricordo di preciso. Per cui, insomma, diciamo che c'è una certa convergenza nello studio in proposito. Per cui noi oggi ci troviamo davanti, invece, appunto, ad un'economia che non fa società. Anzi, un'economia che, tutto sommato, disfa la società esistente. E questo è uno dei grandi problemi che abbiamo oggi. No, come vi dicevo l'altra volta, siamo di fronte ad un avvicendamento paradigmatico, ad una transizione. E da un paradigma, ovvero sia da un modo di mettere in ordine la realtà e darle senso, ci stiamo spostando verso qualcos'altro che però non abbiamo ben chiaro, tant'è vero che andiamo per definizioni negative, il postmoderno, che vuol dire che viene dopo il moderno, capito? Ma come, in che termini, da che tipo di cambiamento, non è ovvio. E anche sul postmoderno sapete che non c'è un accordo teorico particolare. C'è chi parla di tarda modernità, chi parla di ultramodernità, chi parla di postmodernità, tutti modi per dire che sì, effettivamente qualcosa è cambiato, però non è che abbiamo molto bene chiare le idee su che cosa. A mio modo di vedere, una delle cose cambiate fondamentalmente è il crollo del paradigma moderno. Il quale crollo del paradigma moderno non va, o come probabilmente succede sempre quando crollano i paradigmi, ora non lo so perché io questo vivo, non lo so prima com'era. Però immagino che quando un paradigma si spegne, parafrasando Steinbeck, sia molto più buio che non prima. Ovvero sia, tu hai un modo di mettere in forma il mondo, buono o cattivo non importa, di fatto quello che ti importa è che il mondo abbia una forma. Che tu poi la condivida o meno è secondario. È quando il mondo non ha più una forma che non sai dove sbattere la testa, che è quello che sta accadendo oggi. Ovvero sia, noi oggi non sappiamo con quale paio d'occhiali guardarlo sto mondo, perché quello economico evidentemente funziona molto peggio di prima, per dire funziona poi perché uno vuol dire può essere eufemistico, ma ormai sono 4 anni e mezzo di crisi E ogni anno ci dicono che l'anno prossimo c'è la ripartenza, e poi ogni anno l'anno prossimo c'è la ripartenza. È come quelli che scrivono oggi non si fa credito, ripassa domani, no? Che tu poi ripassi il domani, è diventato oggi e tu non te li stai un'altra volta da capo a 12. È uguale, noi stiamo facendo più o meno lo stesso. E la gran parte degli economisti non sanno sbattere la testa. Tra l'altro, se lo sapete, ci sono diverse scuole di economisti, ognuna che dà addosso alle altre e nessuna delle quali riesce a cavare un ragno dal buco. Quindi insomma diciamo che grande è il disordine sotto il cielo. Però, a parte la scienza economica, chiamiamola scienza, il problema è paradigmatico. Quindi la domanda è: che cos'è un paradigma? Mi guardate sempre l'espressione, guarda sto fiore della mignotta, che idee che gli vengono. Cioè, è un termine che dovrebbe essere, come dire, di uso corrente per molti versi. Voi l'avevate fatto, Morena, l'avevamo detto? I sette saperi non l'avete fatto. Questo è grave. Questo è grave.
C'è il libro di Napoli, forse, anziché per
ambiente.
Per l'ambiente, anziché, forse l'anno prima avevano fatto i sette saperi.
No, l'abbiamo l'anno dopo. Voi avete fatto Napoli e la cegla.
Esatto.
Sì. Ok, devo un attimo. No, perché quello l'ho messo a generale adesso, quindi quelli che fanno generale l'hanno fatto, però voi vi siete trovati in un buco. Ed è un peccato, ma ad ogni modo, insomma, nel manuale del sociologia dell'ambiente c'era il paradigma. Se vogliamo essere proprio cavillosi, però vabbè, lasciamo perdere. Però comunque può essere una buona idea ridirlo, allora va così, forse vi entra in testa. Allora, in latino paradigma cos'è? Manca un classico in tutto questo? Allora, uno scientifico, un classico, qualcuno? Niente.
Sarebbe una serie di assiomi dati che vengono posti quasi alla base di una concezione.
Questo è il paradigma in senso ampio. Ah, ok, no, perché il latino era meno complicato, però va bene, ok, sono gli elementi che servono per sapere tutto ciò che serve su qualcosa, tant'è vero che si dice il paradigma di un verbo dove hai le cinque forme fondamentali e con cui puoi fare tutte le forme verbali. In senso ampio, figurato, come dice Ciro, è un insieme di assunti, di valori, di regole, in un certo senso, che ti permettono di mettere in forma un mondo. Ovviamente per capire questa cosa dovete riandare con la memoria a quello che abbiamo detto sulla cultura, sia io che il professor Federici, immagino. Perché il problema della cultura, evidentemente, è che la cultura di fatto è una messa in forma del mondo. Una messa in forma su certi criteri, con certe scelte. E per questo credo di leggervi al volo una paginetta. Oh, chi si trova a vedere i miei blog, se per caso, c'è quello di Ciottoli, che è ciottoli12.blogspot.it, dove ci sono due post piuttosto recenti che trattano esattamente di questo tema, per cui potrebbe essere carino andarlo a vedere. Però vediamo un po' se lo ripesco, la cecità dell'illuzione, gli accecamenti paradigmatici. Allora, come dice il nostro amico qui, un paradigma può essere definito con 1. La promozione e selezione dei concetti dominanti dell'intelligibilità. Manco fosse l'università, cose proprio turche, come si dice. Così l'ordine nelle concezioni deterministe, la materia nelle concezioni materialiste, ovvero sia c'è una chiave di lettura che si impone al mondo e ti permette di spiegarlo. È chiaro che gli structural funzionalisti, come dovremmo sapere, si focalizzano sull'ordine, che diventa la regola in base alla quale ragionare, e poi ha delle ricadute che possono essere, non so, la burocrazia, per dirne una, no? Insomma, tutta una serie di... Quindi la materia nelle concezioni materialiste, lo spirito nelle concezioni spiritualiste, la struttura nelle strutturaliste, sono i concetti dominanti, selezionanti, che escludono o subordinano i concetti che sono loro antinomici. Quindi se tu privilegi l'ordine, il disordine diventa negativo, per definizione. Se privilegi la materia, lo spirito e viceversa, insomma, quindi questo più o meno vi permette. Ovviamente in un atteggiamento out-out. Ok? Quindi se tu scegli l'ordine, o ordine o disordine, non è che puoi concepire che coesistano. Ed è qui il grande problema, come forse vi ricorderete. Il livello paradigmatico è dunque quello del principio di selezione delle idee che sono o integrate nel discorso e nella teoria o escluse e rifiutate. Chiaro questo? Se pensate, la nostra cultura in larga misura è una cultura di ordine, una cultura determinista tra le altre cose. E quindi che succede? Che normalmente si considera l'equilibrio statico come la situazione auspicabile. E tutto ciò che turba l'equilibrio è negativo. Non so se vi ricordate, cioè qualunque tipo di problema, anche in campo economico, anche in campo politico, no? Il famoso ordine pubblico, qualunque avvenimento che in qualche misura scombini quest'ordine arrivo, viene visto negativamente. Laddove certe teorie, come la teoria del conflitto, per esempio, in parte simmeliana, in parte weberiana, in parte marxiana, dicono è il conflitto che è l'ordine, quindi l'equilibrio è dinamico, non è statico, non puoi chiedermi che le cose stiano ferme, perché no, dove? No? Però se io scelgo l'ordine come criterio regolamentare, criterio selettivo dell'intera realtà, quello che rientra nell'ordine va bene, e quello che non ci rientra, lo taglio fuori. Dimmi.
Agile può essere un paradigma?
Decisamente è un paradigma dell'ordine di fatto, perché chiaramente chi non se lo ricordasse, la famosa struttura di Talcott Parsons che definisce le quattro variabili delle quali tener conto perché un sistema sociale, sì, beh, quello è strutturale il funzionalismo proprio al suo massimo, quindi effettivamente ci torna effettivamente bene. E il problema naturalmente di queste teorie dell'ordine è che non sono in grado di spiegare il cambiamento. Perché se le cose stanno in ordine ferme, com'è che cambiano? Infatti c'è sempre. Tant'è vero che dopo Parsons poi è arrivato Merton, che in qualche misura ha cercato di salvare capre e cavoli. Dopodiché, non solo la promozione dei concetti dominanti dell'intelligibilità, quindi vuol dire, ripeto, se il concetto dominante dell'intelligibilità significa cosa comprendo del mondo, quali elementi ritengo importanti e quali invece o deteriori o insignificanti, che quindi... E poi c'è la determinazione delle operazioni logiche dominanti, che ci piaccia o meno, che lo sappiamo o meno, la logica è, come dire, manovrabile, si possono scegliere modi logici più o meno adatti alla nostra cosa. Il paradigma è nascosto sotto la logica e seleziona le operazioni logiche che diventano nel contempo preponderanti, pertinenti ed evidenti sotto il suo dominio. Esclusione, inclusione, come vi dicevo, out, out, et, et. Se escludo, escludo. Disgiunzione, congiunzione. Implicazione e negazione sono tutti modi di porsi verso la materia della realtà che la fanno diventare diversa da quello che è, cioè ci sono esiti completamente diversi nello sguardo, ok? È il paradigma che accorda il privilegio ad alcune operazioni logiche a discapito di altre, quindi se noi siamo in un regime out-out, noi tendiamo a disgiungere e escludere, non a includere ed accogliere, che se ne dica. Pensate soltanto al tenore dei discorsi sull'intercultura. Sono tutti termini che la dicono lunghissima. Tolleranza, che sembra debba essere un buon termine, ma se lo guardi da un punto di vista grammaticale, tolleranza vuol dire che a stento ti trattiene da più alla schiaffi. Contaminazione culturale, no? Voglio dire, non ce la facciamo proprio. Anche tutti i discorsi che dovrebbero spingerti a farlo, se li guardi con un occhio spassionato, dici no, grazie, non voglio contaminarmi, state pure nel vostro, e buonanotte senatori. Quindi noi l'inclusione non ce l'abbiamo a livello paradigmatico, capite? E si vede poi appunto nei prassi dei respingimenti, nel modo in cui strutturiamo le città, nel modo in cui costruiamo i palazzi, tutto questo ne viene investito, perché il paradigma è tutta la trama sulla quale poi si elaborano le variazioni. Però se il tema è quello, non è che poi nella prassi riesci a trovare il contrario.
Per okay. Intende, professore, noi
europei? Noi cultura occidentale.
Però c'è qualche caso positivo di integrazione?
Rari, purtroppo.
Francese, ad esempio,
francese?
C'è stato, poi non più?
Francesi no, i francesi sono sempre stati integranti, nel senso loro t'hanno accolto se diventavi francese.
Sì, forse
quello era facile, però diciamo l'Olanda era molto meglio, anche se adesso sta passando un brutto quarto d'ora. La Jugoslavia paradossalmente era molto meglio finché c'era Tito, come è morto Tito lasciamo perdere, ne parliamo proprio, però insomma ci sono stati una serie di istanze e di momenti, ci sono stati dei posti sani, Spagna, però diciamo che nella gran parte dei casi il discorso è molto più complicato che non Dunque, il paradigma fonda l'assioma e si esprime nell'assioma. Ogni fenomeno naturale obbedisce al determinismo, ogni fenomeno propriamente umano si definisce in opposizione alla natura. Anche questo, l'uomo è non animale, anche se di fatto l'uomo è in larga parte animale, quindi vedete che si creano regolarmente dei problemi, no? L'anima contro lo spirito contro la materia, è tutto uno scontro, no? Quindi noi abbiamo una logica nel nostro paradigma, come dice Morin, che poi chiama paradigma di semplificazione, di escludere parti della realtà che non ci piacciono. Ora, il problema qual è? Che tu puoi pure escluderle a livello logico, ma non è che quelle scompaiono, rimangono. E siccome tu le hai tolte di mezzo e non le vedi per niente, perché è come se le avessi cancellate, cecità paradigmatica, dice Morin, quelle continuano a fermentare in qualche modo, a ribollire, a creare problemi, un po' il ritorno del rimosso, non so se avete presente la dinamica psicologica. Cioè, tu fai finta che una cosa non esista, ma quella continua a esistere e piano piano ti tornano le conseguenze qui, in linea di massima. Okay. Perciò il paradigma occidentale è un paradigma esclusivo, un paradigma di semplificazione, lo chiama Morin, che si gioca sulla disgiunzione, out-out. È un paradigma, come vi ho detto credo l'altra volta, estremamente utile da un punto di vista politico. Come avrete notato, in qualunque situazione un gruppo non stia passando un buon momento, una delle strategie migliori per rinsaldarlo è trovare un nemico comune. È proprio la classica logica del nemico. Allora, se un leader ha dei problemi, si inventa un nemico contro il quale poter dire noi contro di lui. Noi, ovviamente, automaticamente rinsalda quelle strutture che si stavano un po' scompagnando. Come abbiamo visto, per esempio, uno dei problemi simile in questo senso c'è stato quando è scomparso l'URSS. No? Gli Stati Uniti in larga misura hanno costruito un trentennio, quasi quarantennio di guerra fredda, che era un'opposizione bipolare, quindi USA da una parte, URSS dall'altra, situazione in mezzo noi come 50, e una certa stabilità tutto sommato, con dei difetti chiaramente, delle crisi un po' da una parte un po' dall'altra, ma comunque una certa stabilità. Nel momento in cui l'URSS è crollato, nell'89, gli Stati Uniti non sono diventati improvvisamente l'unico riferimento. Anzi, hanno cominciato un periodo di grossa crisi anche loro, perché quell'URSS a loro faceva comodo, perché, come dire, era una specie di parafulmine per tutta una serie di tensioni interne che invece, lasciati a se stessi, hanno cominciato a esplodere. Quindi è una radicale divisione all'interno fra certe zone geografiche, insomma, immagino saprete qualcosa della geografia politica americana. Ci sono le zone costiere che sono in larga misura progressiste, tutta quella che si chiama la pancia profonda, Wheat Belt, insomma tutta la parte delle grandi stati agricoli, che invece è conservatrice, radicale da un punto di vista religioso, intollerante, insomma quello che volete. E evidentemente questa dinamica poi si è riflessa su quella che è il setting anche generale del governo e del presidente, no? Per cui Obama ha avuto, sì, è passato, ma poi un senato completamente spaccato a metà e contrario. Di fatto sono 4 anni che non succede granché negli Stati Uniti, insomma non sono riusciti a superare l'impasse, perché anche lì la logica sarebbe stata una logica quasi et inizialmente, cioè governo, Parlamento avrebbe dovuto collaborare. Siccome stanno facendo un muro contro muro che è del tutto out-out, è tutto fermo, perché il Presidente ha un'idea, il Senato c'è un'altra, il Congresso c'è un'altra e non si va né avanti né indietro, quindi anche lì questo lo rivediamo abbastanza. Quindi la logica del nemico è una strategia in larga misura vincente, no? Prendete per esempio i discorsi delle nostre parti politiche, senza voler fare cose particolarmente brillanti, ma per esempio Berlusconi sono 19 anni che va avanti col nemico comunista, che non c'è più, però fa comodo. È sempre quello, cioè, allora i comunisti, io quindi, anche se tutto sommato te strangolerei, però meglio con te che con i comunisti che vengono, con i cosacchi, il Don, il Papa e tutte quelle stronzate che ci raccontano da 30 anni a sta parte. No? Comunque, è un modo per... E di fatto in ogni campagna elettorale a un certo punto c'è una polarizzazione verso qualcuno. Adesso vedrete, i prossimi 3-4 mesi avremo un continuo di attacchi ad persona o verso qualche tipo di idea. Perché? Perché in quel modo riesci a rastrellare gli indecisi, quelli che non sarebbero d'accordo, quelli che vorrebbero in qualche modo approfondire la discussione. Quando gli poni davanti un'alternativa netta, a quel certo punto dice, beh, no, ok, allora farò così, anche se tappandosi il naso, forse avrete sentito tutte queste espressioni che sono frequentemente ricorse in caso di campagne elettorali. E quindi dicevamo, è comodo. Però, come vi dicevo, c'è un problema, nel senso che questa forma di riduzione della realtà fino a un certo punto può anche funzionare, però poi a un certo punto, come vi dicevo, il conto che tutti gli aspetti che vengono lasciati da parte presentano diventa un conto del quale non si può più far finta di niente. Noi attualmente abbiamo due conti significativi, uno che è quello dell'economia e un altro strettamente connesso è quello dell'ambiente. C'è poco da fare, cioè quel paradigma, facendo finta di niente su tanti argomenti, ci ha portato dove siamo adesso, capite? E adesso è talmente evidente che c'è questo problema che non puoi far finta, non puoi dire no, non è vero, o mi sono sbagliato, scusa, perché è lì che batte la questione. È lì che abbiamo anni con un clima che è assolutamente incomprensibile come questo, che è ricapitato dopo 8 anni rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere 150 a sentire le serie storiche, eccetera, eccetera, e che ci sta segnalando evidentemente che c'è qualcosa che non quadra, scioglimento dei ghiacci, problemi con l'acqua, insomma avremo tutta una serie di simpatiche evenienze che ci stanno confermando la crisi. Quindi diciamo che noi ci troviamo in questa situazione post-millenaristica per certi versi, riprendendo quello che vi dicevo della modernità. Quindi la modernità si è costruita come discorso esclusivo ed alternativo che privilegiava il controllo della realtà attraverso la scienza, diciamo, matematico-statistica e la tecnologia, e si rivela invece del tutto incapace di controllare quello che diceva. Ecco dov'è il salto, no? Se vi ricordate il manuale di sociologia dell'ambiente, vi ricorderete anche quando è che questo si dà a vedere chiaramente: con la bomba atomica. La bomba atomica è la prima che ci segnala che la visione beatifica della scienza, che si era venuta formulando per motivi anche retorici ovviamente dalla rivoluzione scientifica, quindi da metà 600, improvvisamente mostra un volto oscuro, il famoso volto che ci eravamo persi, no? Senso che fino ad allora la scienza era quella che avrebbe garantito un progresso costante, una maggiore produttività, una maggiore salute, un maggiore controllo degli avvenimenti, senza mai avere un contraccolpo. A quel punto il contraccolpo si rende abbastanza evidente. Sono armi che possono turbare l'equilibrio del pianeta. La prima volta che l'uomo ha la forza, ha gli strumenti per modificare gli equilibri planetari. Fino ad allora l'uomo lasciava il tempo che trovava. Poteva anche, la seconda guerra mondiale, magari forse no, però diciamo, ecco, è lì che c'è il grande cambio. Prima potevamo anche distruggerci, gli imperi cadevano, ma tutto sommato al pianeta gliene fregava il giusto. Adesso sterminiamo 1200 specie al giorno e continuiamo. Prima no. Prima, per quanto ci ingegnassimo, era comunque un prezzo che il pianeta riusciva a pagare senza grossi problemi. Prima eravamo noi a dipendere dal mondo, oggi il mondo dipende da noi. E non l'abbiamo ancora capito. Non so se questo è chiaro. Cioè, si è invertito, si è completamente ribaltato l'orizzonte di riferimento del nostro rapporto col pianeta. Prima, tutto sommato, era il tempo che faceva, c'erano le carestie, c'erano i temporali, i terremoti, faceva lui e noi bene o male ci arrangiavamo. Oggi non è più così. Non so se ve l'ho detto che è uscito un libro sui cinesi, ma se ne abbiamo parlato l'altra volta.
Sì,
esatto. C'è poco da ridere, purtroppo, è vero, c'è un librino che se vi capita vi consiglierei di leggere che si chiama Tempo di crisi, di un autore, Michel Serres, che è un francese, un libretto piccolino così, dove appunto lui mette a fuoco tutta una serie di ragionamenti che vanno fatti su questo torno storico, perché, come credo di avervi accennato, noi continuiamo a dire vabbè, ma tanto l'uomo se la cava sempre, è sempre stato così, no, tutte queste formule del cazzo. Ma non ci siamo mai trovati in una situazione come questa, mai. Quindi non vale quello che, se mai la storia fosse maestra di vita, cosa che non è, ma comunque pure fosse, non c'è mai stato un momento in cui c'erano 8 miliardi di creature sul pianeta, non c'è mai stato un momento in cui questi 8 miliardi di creature ci avessero in mano l'ira di Dio potenziale che abbiamo noi, e Quindi che vuoi arguire da quello che è successo fino ad oggi? È una situazione unica. Ed è una situazione dove brillantemente non stiamo capendo un accidente, se Dio vuole. Perché il problema ambientale, come tanti altri, è un problema che si affronta insieme, non si affronta uno in ordine sparso. Capite? E questo si vede dove? Nelle politiche ambientali. Noi facciamo i protocolli, dopodiché li sottoscrivono tutti, tranne due o tre nazioni che sono quelle che inquinano il 70% del pianeta. Come pensiamo di venirne a capo? No, e ancora oggi c'è qualcuno che si compra quei due o tre scienziati che servono e che ti dimostrano che non è vero che c'entriamo niente noi col problema del pianeta. Come se ci volesse uno scienziato per dimostrarti che a tonnellate e tonnellate di CO2 che noi mettiamo possono non causare nessun tipo di perturbazione. Cioè devi essere idiota per pensare una cosa del genere. Noi abbiamo questo ed altro, se Dio vuole. Perciò il momento di transizione che stiamo vivendo oggi deriva da questo, ovvero sia da una serie di promesse che si erano costruite come fonte d'aspettativa legittima nei processi di socializzazione e che non funzionano più. La promessa della modernità era che domani sarebbe stato sempre meglio di ieri, che le merci che avresti acquistato domani sarebbero state migliori di quelle che compri oggi, che ciò che avresti mangiato domani sarebbe tutto così, no? E noi oggi siamo evidentemente davanti alla prova empirica che non è vero. Ci sono le prime generazioni che legittimamente possono aspettarsi di star peggio dei genitori. Mi spiace darvi questa brutta notizia, ma è questo che succede, no? Dopo che sei stato educato dicendoti che invece no, ci sarebbero stati una serie di passaggi nella tua vita, ti saresti laureato e via verso nuove avventure, tutti quanti squilli di tromba, eccetera, eccetera. Non funziona così, no? Perché quelle promesse facevano parte di un altro tempo, ragazzi, è questo che dovete cominciare a vedere. Altri rapporti di produzione, se vogliamo essere marxiani, che Marx, il fatto che ci sia stato Lenin e Stalin non vuol dire che avesse torto. Questo forse possiamo cominciare a ridirlo. Per certi versi aveva molto torto, ma per altri era un'analisi perfetta di come funzionavano le cose. I rapporti di produzione si riflettono, che poi siano l'unico modo per comprendere la realtà, possiamo discuterne, io non sono assolutamente dell'opinione, ma che abbiano un loro peso, santi Dio, purtroppo devo dire che è vero, anche se non mi piacerebbe che non fosse. Allora, oggi come oggi, tutti i fondamenti per quel tipo di lavoro e quel tipo di impiego non ci sono più. Quindi, perché dovrebbero continuare? Non so se vogliamo dirci le cose fuori dai denti così, però purtroppo sarebbe pure opportuno cominciare a tematizzare questo discorso. Però, come vi dicevo, ad ogni modo sta che tutte le promesse moderne sono andate a gambe levate. Continuo a rinverdirle perché chiaramente c'è una inerzia lunghissima, per cui continuate a sentire che nel 2014 ricominceremo, poi sarà il 2015, poi magari ricominceremo pure, ma è una ripartenza diversa. Non so se avete letto i giornali in America. La crisi sembrava superata, però c'era un piccolo problema: non si creavano posti di lavoro. La crisi la puoi anche superare da un punto di vista di struttura, di quella per la quale stiamo facendo tutto questo casino, che è quindi finanziaria, che ha tutta una serie di referenti, una serie di dimensioni, ma quel tipo di economia lì non tiene presente l'uomo, non gliene frega niente. Meno ce n'è e meglio è per loro, cosa che poi prima o poi qualcuno mi spiegherà, però io sono in attesa. No, del come fai a ritenere, a pensare che non dar da lavorare alla gente ti possa convenire, questo mistero, però prima o poi ce lo spiegheranno. Però di fatto è così, ad oggi non lavora più nessuno praticamente, salvo quelli che vengono pagati niente, perché chiaramente siamo tornati a un nuovo schiavismo, ringraziando Dio altrove. Ma che voi andiate a lavorare è un problema, perché voi siete esseri umani che avete un sacco di grossi difetti, a volte pensate, vi sentite male, avete figli, avete rapporti, avete passioni, non siete affidabili, le macchine sono molto meglio da questo punto di vista. E quindi il problema dell'economia attualmente è un problema, insomma, piuttosto serio da quel punto di vista. Però vi dicevo, il problema ulteriore è che la crisi è paradigmatica, perché noi nel frattempo, geni, cosa abbiamo deciso? Che l'economia è il modo per guardare l'intera realtà. Funziona bene nelle fabbriche, vuoi che non funzioni in una nazione? Quindi ci sono tutte le stronzate, l'azienda Italia, il sistema paese, tutte queste formule del cavolo che sentiamo ribadire costantemente, no? O anche altre costruzioni ancora più azzardate, l'azienda sanitaria locale. Perché? se vi siete mai chiesti la questione, perché deve essere un'azienda? Dove sta scritto che funzionano così bene le aziende? Facciamo un elenco di tutte le aziende che hanno combinato un finimondo negli ultimi 10 anni, oppure vogliamo far finta di niente? Perché uno parla dell'azienda come se fossero questi luoghi benedetti da Dio, no? Poi di Santa Madonna, pare che sono finiti i giornali. Quindi perché noi semplifichiamo? Paradigma di prima. E la semplificazione estrema è la semplificazione economica, detta in soldoni qual è? Che tutto ciò che esiste ha per scopo di farmi guadagnare dei soldi, se no non mi interessa. La cosa più lineare che abbiamo messo in piedi. Allora, la sanità pubblica serve per far star bene la gente? No, serve per far accumulare profitti all'azienda sanitaria locale. Ma chi cazzo l'ha detto? Quando mai? Quando tu applichi le leggi del mercato, sulle quali c'è da discutere estensivamente, ma comunque, a un campo che non è strettamente economico, quali per esempio i diritti, la sanità, i trasporti, succede un casino. Perché noi abbiamo un approccio universale, in proposito, no? Per cui immagino che tutti quanti vorremmo essere curati se stiamo male. Ma se io sono portatore di una malattia rara, chi le fa le ricerche in proposito? A chi conviene? Perché quella è la domanda. Cioè, se lo scopo non è la mia cura, ma il fatto che qualcuno ci guadagni sopra, o io pago tanto tanto, oppure posso pure morire da solo, cosa che regolarmente accade. Non so se vedete dove è il problema. Cioè, ridurre tutte le attività umane a un qualcosa che porti profitto, al momento dell'applicazione pratica, è devastante. Perché poi c'hai Trenitalia, che è diventata una società per azioni, che non ti raggiunge tutti i posti che dovrebbe, perché non gli conviene. Poi fa un treno ogni volta, vanno a prendere 2 persone che stanno in un paesino spesso nelle Puglie, che gli frega a loro. Ma quelli poracci hanno diritto a spostarsi esattamente come tutti noi, mi pare, eravamo rimasti lì, no? E quindi come li concilio io questi aspetti? È piuttosto elementare come discorso. Perlomeno a me pare piuttosto elementare, il resto del mondo non mi pare, ma comunque, discutiamone. Il punto è questo: se io scelgo l'ottica economica, quando l'ottica economica fa fallimento, chiudo baracca e burattini. E ci sono una serie di conseguenze di questo, ovviamente, no? Allora, io studio solo per lavorare, perfetto, ma non lavoro, quindi che studio fa? Se vedete, cioè, non è difficile, no? È abbastanza lineare come discorso. Soprattutto quando vai a prendere le statistiche e ti dicono che in Italia più sei laureato e meno ti assumono, perché mi stai facendo venire all'università? Tu si può fare un sacco di domande lecite, oserei dire, in questo caso. Il punto qual è, come vi dicevo? Che il mondo sarebbe molto più bello se lo considerassimo anche da un altro punto di vista, perché si fanno cose che non hanno dei fini economici. Tu studi perché ti piace studiare, curi la gente perché ti senti meglio se la curi, fai cose, la gran parte delle cose che facciamo nella vita normale, che non hanno sempre una spiegazione economica. Anzi, spesso e volentieri sono opposte. Ci piacciono tanto cose che ci devastano il portafogli, cose che non ci portano nessun genere di guadagno, ma ci piacciono, solo che non sono economiche. E quindi finora le abbiamo considerate, no, negative, da scansare, poi in modo ipocrita, tra l'altro. Perché prendete per esempio la produzione delle famose app delle quali parleremo sabato, no? O comunque dei programmi che ci sono online. Quanti di questi sono utili? Pochi. Quanti non servono un cazzo? La grandissima parte. Ma ci appassionano, sono divertenti. Lo vedete che è la stessa cultura che si contraddice. Cioè, una cultura di questo genere dovrebbe fare solo cose utili, no? Cose in prospettiva, strumenti di provvisione, tutte queste cose che gli piacciono tanto agli economisti. Invece c'hai le app dell'iPhone che ti trasformano l'iPhone in un boccale di birra. Fondamentale. Come facevi a vivere, no? C'era una, ai tempi, su Cuore, c'era una rivista che si chiama Mai Più Senza. Ecco, questo era perfetto. Ma come fai a vivere senza fare finta di berti un bicchiere col tuo telefono? Eppure è gettonatissima. È divertente come idea, no? Chi dice di no? Voglio dire, assolutamente, ma non serve a niente. Cioè, quello che bisogna scardinare è l'idea che le cose debbano servire per essere lecite. Non è vero. È una forma del nostro delirio pensare che il mondo stia lì per servire noi. Noi non siamo niente di particolare. Io continuo, più passa il tempo e più sto dalla parte dei cattivi di Matrix. C'hanno ragione loro. Noi siamo un problema per il mondo, non siamo una soluzione. soprattutto con questo atteggiamento idiota per il quale lui vale solo se me può dare qualcosa a me in cambio. Ma perché? Perché? Perché dovrei sterminare una sola specie per i cavoli miei? Chi mi dà il diritto? Sono domande abbastanza semplici, voglio dire, visto che poi ne sterminiamo a migliaia. No, ce lo potremmo pure chiedere perché? Chi ci ha dato la patente? Perché sì, va bene, per carità, torniamo ad Adamo, i nomi e quello che vi pare. Però lì c'era scritto che il giardino dovevi curarlo, non mandarlo a puttane come stiamo facendo noi. Quindi già lì, insomma, parliamone della questione. Tu puoi pure avere il controllo, puoi essere pure quello, come dire, che supervede, ma sei tenuto a comportarti in modo che il giardino prosperi. Qui non mi pare che prosperi nulla, sta finendo pure il turno, non lo so. Voglio dire, ho letto un articolo su Pesce l'altro giorno, mi avevo ammazzato, c'è rimasto più niente manco lì. Siamo riusciti a fare piazza pulita su quasi tutti gli scenari possibili e immaginabili, perché siamo 7 miliardi e 800 milioni di cavallette. Prendete il National Geographic, l'ultimo, stanno finendo gli elefanti perché devono fare gli oggetti sacri con le loro zanne d'avorio. Ora, se noi cominciassimo a fare gli oggetti sacri con i femori di quelli che hanno nostre idee, ci converrebbe un po' a tutti. E uno non si chiede perché no, cioè non so se mi spiego, ma poi dice arrivano i cattivi, avete visto, non so, Falling Skies per capitato o qualcosa del genere, la narrazione, arrivano gli extraterrestri, i cattivi che ci vogliono far male, ma meno male, ora che almeno capiamo come funziona sta cosa, noi lo stiamo facendo da 3.000 anni a tutto il resto del pianeta, finalmente arriva qualcuno e c'è via schiaffi, ce lo meritiamo tutto o no? È devastante come atteggiamento, capite? Ed è pure fonte di una noia mortale. Che se tu ogni volta che fai qualcosa devi pensare soltanto a se te serve o no, poi dici com'è che il mondo è così noioso e me drogo, e per forza, mi pare evidente. No, cioè, sono una serie di fenomeni che non è che sono irrelati, capite? Il famoso disincanto di Weber, vi ricordate più o meno di che si tratta? Morto in vano Weber, toccherà, dovreste fare un piccolo pellegrinaggio a depositare almeno dei fiori sulla tomba per chiedere scusaci, guarda, noi ci abbiamo provato, ma veramente... vabbè, comunque, insomma, il disincanto di Weber era un altro aspetto della famosa gabbia d'acciaio della burocrazia, ovvero sia questa percezione che il mondo diventasse sempre più grigio, più amministrato, più kafkiano in un qualche modo. Ma non è il mondo, siamo noi che non riusciamo più a vedere che il mondo è fatto anche d'altro, perché il mondo starebbe lì. No, c'hai questi momenti, vai in ferie, improvvisamente ti svegli, oddio che bella giornata, non fa niente, ah, hai capito come funziona, no? Tant'è vero che Heidegger, che insomma non era proprio l'ultimo idiota, a un certo punto ci dice che il mondo ci si rivela quando inciampiamo nella non utilizzabilità degli oggetti, quando improvvisamente vediamo degli oggetti che non servono e che però comunque in qualche modo ci affascinano, ci piacciono, ci lasciano un momento di riflessione, no? E lì ti accorgi che il mondo è fatto anche d'altro, che tu non sei il centro del mondo. Noi da quando ci siamo persi il centro del mondo che ci avevamo con le teorie tolemaiche, ci siamo autotrasformati nel centro dei nostri, ognuno di noi è il centro del suo mondo. E non è vero, ragazzi. Quello è il punto. C'è un mondo intorno al quale dovremmo stare attenti a ruotare, ma è de fuori, non sta dentro di noi. Noi contiamo il giusto, nella migliore delle ipotesi. Capite? Quello è il punto. Questa cosa ce la siamo persa clamorosamente di vista. Per cui stiamo avendo tutta una serie di contraccolpi piuttosto tetri su questa questione. Quindi vedete che il problema della utilizzabilità, della riduzione dell'intero pianeta a un problema di profitti, no? È l'ultima conseguenza di quello che avevamo cominciato a dire la volta scorsa, della famosa configurazione individualista moderna. Il rapporto con le cose, la segregazione dei valori, la distinzione serrata tra soggetto e oggetto, la divisione del sapere in tutta una serie di piccole unità disconnesse le une dalle altre che non si parlano, tutte queste linee guida, questa forma paradigmatica, se vogliamo, porta dove siamo oggi, inevitabilmente, perché mette da parte tutta un'altra serie di cose che invece servivano a bilanciare nelle culture precedenti, dove era tutto meno settoriale e meno chiaro secondo noi, questi aspetti in qualche misura si temperavano l'un l'altro. E quindi sì, c'era la febbre della produzione, ma c'era anche il desiderio di produrre bene, di far bene, che non è economico, come vi dicevo l'altra volta. Il desiderio di far bene è un aspetto qualitativo del lavoro che ha dei costi. Quindi in qualche modo lo devi un po' bilanciare. Non puoi produrre tutti i pezzi unici, ma non puoi manco produrre tutti i pezzi scadenti, o perlomeno teoricamente, noi invece ci riusciamo. Si potrebbe fare una via di mezzo. Però questa via di mezzo incide su uno dei cardini proprio rigorosi del nostro pensiero, ovvero sia il fatto che dovremmo massimizzare gli introiti. Ma per massimizzare gli introiti abbassi la qualità, fino al grado dell'appena accettabile, quello che la gente non te lo dirà. O si trattiene, o la gran parte della gente non te lo dirà, mettiamolo così. Ma non punti più al capolavoro, capite? Quello è brutto. Perché se tu miri lontano, arrivi lontano. Non arriverai mai dove hai mirato, perché è lunga però. Ma se t'accontenti di questo, poi dice che il mondo è noioso, è per forza. Ma guarda, c'era una pubblicità, l'ho vista proprio l'altro giorno, ricominciava questa storia, noi esaudiamo i tuoi desideri, e c'è una motocicletta. Ora, bella, ma a te pare che io posso desiderare la motocicletta? Cioè la mia forza desiderativa arriva alla motocicletta. Sarà il caso che mi ammazzo o no? Non so se avete sentito questa nuova pubblicità della BMW. La BMW riesce a fare delle pubblicità di uno stronzo che io non credo di averle mai viste così stronze, né mai sentite. C'è uno che dice: volevo ringraziare tutti quelli che non hanno creduto in me. Non so se avete sentito. Tutti quelli che non hanno, tutte le donne che mi hanno mandato a fanculo, e tu dici che vi capisco perfettamente, no? Tutte le porte sbattute in faccia perché finalmente ho capito cosa voglio. Dici: Madonna santa, e chi è? Gandhi? No, la macchina, se compra a BMW, e che dici? No, non hai capito un cazzo, mi hanno fatto bene, e altre porte te dovrebbero sbattere in faccia. Però, capite qual è il movimento? È questo, che tu movimenti delle situazioni di altissimo pathos per poi farci che? La montagna che partorisce il topolino? Sta storia, no? Ah, che ti fa suonare un po'. Voi l'avete visto il discorso di Stanford di Steve Jobs? Ce l'avete presente? Non serve che lo rivediamo? Io ce l'ho sempre dietro, quello può far comodo. Però, cioè, prendi una situazione del genere che, come dire, no? Ah, un attimo, una boccata d'aria, e dopo devi dire: una macchina, mortacci tuoi, ma te che parli? Quattro ruote vanno in giro. Che, no, vedi, per quanto tu ci possa mettere tutte le sigle del mondo, sono sempre quattro ruote vanno in giro. Di che parliamo? Capite? Quindi a furia di abbassare gli ideali, a furia di portarti sul qui adesso inteso nel peggiore modo possibile, perché non è che l'hic et nunc dei latini era questo, capiamoci ovviamente, no? Abbiamo reinterpretato pure quello in una chiave più opportuna, ecco, a furia di fare questa cosa ci hanno ridotto a dei, come dire, degli handicappati mentali, per molti versi. E la forza di immaginare è fondamentale. E non lo dico solo io, lo dicono fior d'autori nel frattempo, abbiamo scoperto Sennett, il famoso Sennett che non avete letto, Hillman, che se Dio vuole poverino è morto anche lui, stiamo rimanendo sempre in meno di quelli che avevano un minimo, adesso abbiamo tutti quest'altri. Vabbè. E comunque, insomma, il discorsi che si sentono fare, tipo, torna sempre Berlusconi, ma che dobbiamo fare? Il governo del fare. No, tutte queste stronzate, noi siamo concreti, no? Io solo le cose che vedo. Ma se uno avesse ragionato come te 500 anni fa, ma secondo te non staremmo ancora con le caverne se uno si fosse limitato a quello che vedeva? Cioè, secondo voi le grandi scoperte, le grandi conquiste dell'umanità l'hanno fatte quelli che guardavano i San Tommaso dalla questione o quelli che immaginavano in grande? Perché questo è il punto. La libertà, l'uguaglianza, la democrazia, tutte queste cose che con cui ci riempiamo la bocca, erano lì? No. Ci sono morte in migliaia di persone perché diventassero realtà. Quindi che cazzo vuol dire che non puoi immaginare perché deve essere qui? Qui è poco. È quello che potrebbe essere che ci affascina da sempre. E se io non me lo immagino bene, poi ottengo i risultati che ottengo. Quindi questa atrofia dell'immaginazione è devastante per quello che riguarda la prassi. E lo trovate dove? Nelle parole che vengono scelte, no, per dare un senso a sto cavolo di mondo, ultimamente si sente mai parlare d'altro che sia innovazione e creatività? No. Ci sono innovazione e creatività? No. Eccoci. Le invochiamo. È una specie di preghiera. Però poi nella prassi. Mi ha scritto un amico l'altro giorno che c'ha la moglie che lavora nel cinema, mi ha detto: ho visto il box office di 10 anni fa e quello di quest'anno. 10 anni fa c'erano 2 remake o sequel, quest'anno sono tutti remake e sequel. non c'è niente di nuovo. Questo 4, quello 5, quello 3, quello 12, quello meno 1, ma in tutto quello che potremmo immaginare stiamo immaginando sempre le stesse cose. Questo è il punto, capite? Proprio una cultura sfiancata, che se è sfiancata da sola, e quello è il bello della cosa, con tutta quella serie di tagli. Direi che vi ho rallegrato abbastanza, per il momento facciamo un piccolo break. Allora, quello che abbiamo per il momento detto è che ci troviamo in una fase di transizione paradigmatica, perché il paradigma attraverso il quale la modernità ha messo in forma la cultura e il senso del mondo e della vita è un paradigma che si sta rivelando fallimentare, ok? È un paradigma che si è progressivamente ristretto. Non crediate che l'utilitarismo alla Locke, per esempio, alla Hume, se vogliamo riprendere la filosofia del Settecento inglese, sia uguale a questo, perché non è così. Noi siamo quelli proprio gli ultimi in fondo, perché appunto la ragione è diventata prima utilitarista, poi economica, poi finanziaria, e c'è stato un progressivo restringersi degli orizzonti della ragione. D'altro canto, di ragione, come vi dicevo l'altra volta, se vi ricordate, quando parlavamo di Weber, sempre lui, il poveretto, fate una colletta almeno, mandate una corona, qualcosa, è che Weber aveva parlato di due azioni razionali. Quindi Weber è stato, diciamo, da questo punto di vista, uno dei primi teorici a far presente che la ragione può convivere con i valori. Non c'è un'opposizione necessaria, anzi, l'opposizione, la ragione dovrebbe convivere con i valori, perché quando la ragione si separa dai valori, poi genera mostri, come diceva Bauman a proposito del nazismo, se vi ricordate la lezione della settimana scorsa. Quindi questa ragione è una ragione estremamente articolata e variegata. Noi di fatto col termine ragione diciamo un sacco di cose. Se voi andate a fare una piccola ricerca bibliografica scoprirete ragioni di tutti i tipi: la ragione cinica, la ragione pura, la ragione pratica, la ragione economica, ce ne sono a iosa. Perché? Perché sono di fatto degli accenti che noi mettiamo sull'impresa della conoscenza del mondo. Cioè, il punto centrale della ragione, citiamo, la vera razionalità, aperta per natura, dialoga con un reale che le resiste. Fa incessantemente la spola fra istanza logica e istanza empirica. È il frutto del dibattito argomentato delle idee e non già la proprietà di un sistema di idee. Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l'affettività, la vita, è irrazionale. La razionalità deve riconoscere l'importanza dell'affetto, dell'amore, del pentimento. La vera razionalità conosce i limiti della logica, del determinismo e del meccanicismo. Sa che la mente umana non potrebbe essere onnisciente, che la realtà comporta mistero. Questa è la ragione. La ragione è il tentare di capire il mondo senza volergli imporre un significato del quale sei convinto sia giusto. È un dialogo aperto. Io propongo al mondo, sei così, e il mondo mi dice, e quindi ok, allora sei un'altra cosa, vediamo come altro sei. Ma non decidere che il mondo è e cercare di farlo diventare, perché quello è il problema. Non so se vi ricordate Procuste, il buon Procuste, il letto di Procuste. Vedete che queste sono quelle cose che dai te restano in testa, no? Poi magari insulti qualcuno, però intanto l'aggancio mnemonico c'è. Allora, il letto di Procuste, come vi dissi al tempo, è questo. Ed è affascinante accorgersi che 3000 anni fa i greci l'hanno già capito e noi ancora oggi non riusciamo a entrare nell'ottica. In larga misura è scioccante, perché vuol dire che il sapere greco, che era un sapere intuitivo, un sapere misterico, un sapere visionario, secondo me funzionava meglio del nostro. Perché i greci hanno capito un sacco di cose più di noi. Poi magari non erano tecnologici, per carità, vivevano meno, non si curavano, non c'erano tanti oggetti in meno, quello che volete, ma l'atteggiamento verso il mondo e la comprensione del mondo l'hanno capita perfettamente. Quindi se il paradigma è il letto di Procuste, perché di fatto è questo il problema, no? Tutto ciò che non rientra nel paradigma viene tagliato e buttato via. lo si dà ai porci, tanto per rimanere nella logica del mito, no? Che ci sono sempre i porci che mangiano le cose, perché come si sa che i porci sono famelici. E quindi questo letto di Procuste diventa razionalismo, dice Morin. La razionalità è aperta, non è un letto di Procuste, è un tentativo di vedere centrare se su sto letto no, allora devo correggere il letto, non devo correggere la realtà. Quello è il punto. Mentre noi correggiamo la realtà, convinti di saperne di più, dopo una serie di prove del fatto che non è vero, che non finiscono più. Capite? Noi siamo convinti, e questo è blasfemo, in un altro tempo credo che ci avrebbero bruciato sui roghi, perché noi siamo convinti di migliorare la creazione, ragazzi. Il mondo non è fatto abbastanza bene, lasciate che ci mettiamo le mani noi e vedrai che capolavori che ne trarremo. Infatti, si è visto. L'apprendista stregone, Mordor, sono degli esempi assolutamente filanti della questione. Non è casuale che qualcuno li abbia visti. Non credo che ci avesse pensato completamente quando ha scritto Tolkien, Il Signore degli Anelli. Però se tu guardi Mordor, è il mondo di oggi. Saruman, che per migliorare il mondo riduce una valle che era una meraviglia, ma chiavica. No, Mordor è in Cina. Basta farsi un giro in Cina ed è Mordor, uguale. Hanno chiuso le fabbriche per 20 giorni prima delle Olimpiadi di Pechino perché non si respirava. Non so se vi rendete conto. Per non fare brutta figura con il resto del mondo, hanno chiuso tutte le fabbriche nei dintorni di Pechino per 20 giorni in modo che forse l'aria tornasse a sembrare normale. Anche perché poi, insomma, un centometrista che gli fai respirare quella ciofeca, lo butti. Però capite che parliamo di scale impressionanti, non è una cosetta, ci si dice, vabbè, il fantasy, un par de palle, ragazzi, il fantasy riesce a vedere molto più lontano di tanti altri oggi come oggi, perché noi oggi siamo effettivamente in una dimensione mitica, la realtà ce la siamo persa per strada, perché se no non ci comporteremmo come ci comportiamo, se fossimo effettivamente attenti ai ritorni, no? Se la razionalità fosse aperta e quindi si confrontasse col pianeta e vedesse il pianeta che cosa sta facendo, uno direbbe: calma, parliamone, come fai a dirmi che non posso smettere di inquinare perché altrimenti non produco più? E chi se ne frega, non produrrò più, cerchiamo un'altra soluzione, ma voglio dire, la produzione magari la riprendiamo un'altra volta, il pianeta no, finito, questo è piccolo, tutta sta gente sopra, quello. Quindi dicevamo, ci mancava anche la mosca, meno male, va. Allora dicevamo che questa forma di riduzione costante della razionalità in razionalismo vede oggi la fine, vede la sua crisi, che dovrebbe essere la crisi risolutiva. Quindi dobbiamo trovare un altro principio di messa in forma del mondo, okay? Un principio possibilmente che reintegri tutto ciò che il letto di Procuste economico aveva tagliato fuori. E vi ricordo, come dice Morin, tra le altre cose, ma dovremmo già averlo detto in altre lezioni, l'importanza dell'affetto, dell'amore e del pentimento, che non è un bacio perugina, voglio dire, è la constatazione del fatto che noi abbiamo un sistema di ragionamento e un modo di riprodurre l'uomo dove non c'è lo spazio delle emozioni, e l'uomo è anche emozione. Oggi come oggi probabilmente è più emozione che non ragione, e veniamo a quello che diceva giustamente la nostra collega. Dice: com'è che noi, se siamo così focalizzati sull'utilità, compriamo tutte ste cazzate? Già, eccolo il punto della questione. Perché per farci comprare le cazzate movimentano tutta la parte delle emozioni che è stata evacuata dal sistema normale. Ed ecco perché ti serve quello che fa il grande discorso per venderti la macchina. Che tu nella macchina non vedi lo strumento, le famose quattro ruote, come sarebbe opportuno e sano, ma vedi un, come dire, un emblema di te. Tant'è vero che si chiamano tutte serie 1, non so se ci avete fatto caso, la BMW sta a fare sta serie 1 da anni, perché gioca sull'unicità, no? Andate a vedervi i discorsi di tanti, cioè, non mi ricordo che marca d'orologio, poi l'orologio io odio, per cui comunque, ma c'era quello che stava con questo orologio e diceva: questo sono io. Stai a dire, quello è il tuo orologio, tu sei uno stronzo diverso, ma comunque, insomma, non puoi dirmi che sei il tuo orologio, no? Però di fatto il nostro modo di ragionare è questo, ovvero sia noi ci diamo agli altri attraverso gli oggetti. Quindi questo gesto dell'acquisto è in qualche misura ciò che ci è rimasto di emotivo, Ecco perché è così compulsivo spesso e volentieri, perché va a qualche misura a compensare tutto quello che dal resto del mondo è stato evacuato, dal resto del discorso. Solo che è chiaro che loro lo sanno benissimo. Cioè nel momento in cui tu guardi la struttura del marketing ti accorgi che gioca solo su questo, non ce n'è uno che vi dice compra sta cosa perché è utile. Ti rompono i coglioni in tutte le lingue possibili e immaginabili sull'utilità, la praticità, la concretezza, poi quando devi andare a comprare una cosa l'utilità improvvisamente scompare. Giochiamo su le emozioni di quando eri bambino, l'affetto, la follia, il teatro, il cinema, il testimonial, qualsiasi cosa pur di non dover parlare di quello che dovresti fare con questo oggetto che te compri. L'oggetto lo compri perché serve a far vedere agli altri quanto sei figo. Questa è l'utilità che in qualche modo gli hanno assegnato. Però è chiaro che c'è un dislivello infernale. E uno dei motivi per i quali stavo dicendo a lei che non credo che torneremo indietro, una delle ragioni per le quali vi dicevo che secondo me ormai bisognerà studiare qualcos'altro, è che una volta che l'incantesimo si è rotto, e noi ultimamente ci siamo accorti che compravamo un sacco di cose inutili. Quello è il punto. Cioè, questa crisi, la contrazione dei consumi, non è semplicemente dovuta al momento attuale che non c'è una lira, però a furia di convivere col fatto che tu, tutto sommato, sai che vivi lo stesso pure senza comprarti le scarpe ogni 3 mesi, senza cambiare macchina ogni anno, senza cambiare appartamento ogni 2 anni, senza rifare gli interni di casa, vivi e tutto sommato vivi pure bene, perché dovresti ricominciare a consumare poi? Perché il grande problema è che quella forma di consumo era compulsiva, capite? È lì che si è giocata la grande questione del XX secolo, su una forma di consumo inutile. Gli americani aprivano i loro garage una volta ogni 5-6 mesi per vendere a tutti quelli che passavano tutte le cazzate che si erano comprati nei 6 mesi precedenti. Tu dici, perché ti sei comprato 5 tostapane? Mistero. Non lo so, era un affare. Ho capito, una volta un affare, ma insomma quando ce n'hai già 2, magari no, regolati. No! Perché è costruita talmente bene la comunicazione ed è talmente battuto sto tasto dell'affare che diventa l'occasione da cogliere anche se non ti serve, perché poi dopo non l'hai presa, capito? Ma non ti serve, però hai perso l'occasione. Quindi vedete che è un continuo sbalzo fra piani, e il consumismo su questo ci è andato proprio a nozze. Ci sarebbe tutta una lunga analisi da fare con tutta una serie di altre osservazioni che però vi risparmio perché non abbiamo il tempo e il luogo. Però insomma, su questa dinamica in particolare dell'espressione di sé attraverso gli oggetti, il consumismo ci ha costruito tutti gli ultimi 40 anni. E il tono della comunicazione di vendita è tutto giocato su questo ancora oggi. Compra questo e sarai più figo, sarai più intelligente, sarai realizzato, sarai unico, sarai quello che te pare, ma comunque non sarai più lo stronzo che eri prima. Dai e dai e ti accorgi che tu sei sempre lo stronzo di prima e qualcosa ti dice, oh, mi sa che mi stanno a fregare. Al 70° paio di scarpe dici, senti, non va più questa cosa. Tra l'altro molti miei colleghi nella riflessione su questi meccanismi, che sono effettivamente affascinanti se li guardi, si sono accorti che la dinamica è uguale a quella della tossicodipendenza, ovvero sia che il primo acquisto dà una soddisfazione pari a 100, il secondo la dà pari a 98, il terzo pari a 96, il quarto pari a 85. E quindi che succede? Che come un tossicodipendente, per riuscire a mantenere una certa quota di soddisfazione devi comprare sempre di più, perché sennò il gesto in sé non ti compensa più, capite? Finché non arrivi al punto in cui appunto sei in overdose d'acquisti. E quindi nascono tutta una serie di figure come il consumatore intelligente, per esempio, no? Cioè quello che comincia a chiedere all'oggetto delle qualità etiche, quello che comincia a chiedere all'oggetto delle qualità particolari, qualità di nuovo che non si erano più viste da parecchio tempo, no? Quindi il cibo bio, per esempio, o il fatto che acquisti soltanto da ditte che sono certificate eticamente nei rapporti con i lavoratori che assumono, con i dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte forme di complicazione del fenomeno di consumo che va preso in considerazione, perché evidentemente per noi il consumo oggi è il modo di esprimerci. È ridicolo per certi versi se ci pensate, ma oggi il consumatore, noi siamo prima di tutto consumatori. dovendo scegliere il ruolo, come vi dicevo prima, non produttori, consumatori. E chiaramente c'è la domanda: se non produco, come consumo? Poi ne parliamo, ma questa è una delle, come dire, la scusa per cui c'è stata la crisi del 2008 è questa, se vi ricordate, no? Le ipoteche, i subprime, tutte quelle cose si sono inventate gli americani per far continuare a spendere gente che non c'era una lira, perché questo era il trucco della questione. Poi alla fine, a un certo punto, oh, c'è un buco, ecco, e noi siamo lì in fondo al momento. Però comunque il punto è questo: nel comportamento di consumo ormai non c'è semplicemente la coazione all'acquisto, ma c'è anche una possibilità espressiva. C'è anche una forma di potere, soprattutto quando il comportamento dell'acquisto viene, come dire, accoppiato con le possibilità di diffusione di internet, no? Quindi puoi fare degli embarghi, puoi fare dei sabotaggi, puoi dire allora mi hanno fregato, e lo puoi dire in posti dove te sentono e si comportano di conseguenza. Quindi questo tipo di questione ha ridistribuito gli equilibri tra produzione e consumo oggi. Attraverso internet ci sono delle possibilità di feedback, delle possibilità di Wechselwirkung, come avrebbe detto Simmel, molto maggiori che non prima, anche se poi ovviamente anche quelle le stanno strumentalizzando. Non so se avete letto di questa causa che è stata fatta a TripAdvisor. Sappiamo cos'è TripAdvisor? Weber, no, ma TripAdvisor. Vabbè. Allora, TripAdvisor è un luogo nel quale, no, teoricamente, sulla retorica di internet, tu che sei l'utente finale vai e dici: mi è piaciuto tanto, no, non mi è piaciuto, uno stronzo, si mangia bene, si mangia male, belle stanze, eccetera. Questo poteva anche andare bene nella prima fase. Dopodiché, che cosa è successo? Ci abbiamo pensato un attimo e ci siamo detti: sai che c'è? Io quasi quasi del lavoro faccio quello che mette le recensioni su TripAdvisor. Per cui comincio a chiamare gli alberghi e faccio: senta, quanto mi dà se gli scrivo 4 o 5 recensioni entusiaste su albergo? Chiaramente la fiducia ne risente, siamo sempre, no? Siamo sempre lì tra una cosa e l'altra. Per cui a questo punto che succede? Che tra le recensioni entusiaste di un albergo, gli stroncamenti degli alberghi concorrenti, gli alberghi concorrenti a un certo punto si sono incazzati e hanno fatto causa a TripAdvisor. In particolare tutti gli albergatori di Celle Ligure, che pare sia stato un luogo particolarmente bombardato, ma non so se proprio non sono capaci loro oppure c'erano il dente avvelenato con loro. Ad ogni modo, insomma, tutti quanti gli albergatori di Celle Ligure hanno fatto una bella causa a TripAdvisor per diffamazione e danni, perché chiaramente a questo punto non è più una questione semplicemente di opinioni, ma ci sono delle ricadute, no? Chiaro, come tutto quello che riusciamo a fare. Quindi pure lì vedete che però comunque, con le perturbazioni del caso, ma è comunque un'istanza di una certa potenza. Cioè un nucleo di acquirenti, un nucleo di consumatori che si accordi e che si trovi e si mette d'accordo, comincia a essere qualcosa del quale le ditte devono, le aziende devono tenere conto. Non puoi più buttare lì la cosa, dopodiché tanto chi se ne frega, sono tutti quanti poveri e sparsi sul territorio. No, adesso saremo pure poveri, ma riusciamo a sentirci e quindi possiamo stabilire, possiamo diventare un soggetto. Tant'è vero che sono nate le associazioni dei consumatori, la di Consum, l'Adusbef, no, avete presente, altro consumo. Insomma, ci sono tutta una serie di nuove istituzioni che stanno esattamente a significare questa nuova potenza, in qualche misura, del consumatore. È chiaro che il consumatore potente è un consumatore però consapevole, stiamo sempre lì. Se tu non hai idea di questi discorsi, compri quello che ti capita, sei comunque alla mercé di quello che ti viene detto, non sai se la marca che preferisci è quella che ha i bambini che cuciono i palloni oppure quella che ha le mamme legate alle sedie, come ce ne sono più spesso e volentieri, eccetera. Comunque, quindi, dicevamo, crisi del modello economico, crisi di capacità esplicativa del modello economico, crisi di capacità di attribuzione di senso alla realtà del modello economico, necessità di fare i conti con questa situazione, di trovare altri modi di dare forma al mondo piuttosto lineare. Allora, questo vi spiega in parte, ve lo dico subito, poi tanto ci torneremo, vi spiega perché parliamo poi di variante italiana. L'altro giorno vi dicevo, gli italiani sono sempre stati criticati perché poco moderni, ed è vero, oggettivamente noi tanti tratti della modernità ci siamo persi anche quando erano buoni, però adesso che la modernità è in crisi e quindi non è più in grado di dare lo spunto, il non essere moderni diventa un pregio, non un difetto. Cioè il non essere moderni vuol dire avere dei modelli di comportamento che ancora non hanno risentito di quella crisi, che sono ancora spendibili, che possono essere aggiornati, che possono diventare orientamento per gli altri. Non so se questo è chiaro. Cioè, è un'opportunità, come si dice sempre la famosa retorica della crisi, no? Crisi che vuol dire? Vuol dire opportunità. Una crisi vuol dire ricominciare a fare altro quando quello che stavi facendo non funzionava più. E voi quindi, nel disagio del trovarvi in una situazione di crisi, potreste essere, come dire, i nuovi orientatori della questione. Tra l'altro, da un punto di vista storico, però, ma buttiamo giù le pareti, io volentieri. Da un punto di vista storico, l'Italia ha sempre rivestito questo ruolo. A me sta cosa mi manda in bestia. Quando leggo i libri di storia e guardo come siamo ridotti, mi sparerei la rabbia. Perché l'Italia, da quando è cominciata la storia, di fatto, forse un po' più là, vabbè, già arriviamo fino a Roma, più o meno, è stato il centro dell'elaborazione della cultura occidentale. Cioè la cultura occidentale si è formata nella spirale formata dal Mediterraneo. Sono venuti tutti qui. E tutti quelli che sono venuti sono stati, come dire, presi e rimodellati nella creazione della cultura fatta da noi, perché l'abbiamo fatta tutta noi questa, ragazzi. Non c'è un altro, come vi dicevo l'altra volta, non c'è un'altra nazione al mondo dove ci siano tanti e tali influssi culturali disparati come l'Italia. Voi prendete dalla Sicilia al Trentino, sono arrivati tutti gli Scandinavi, gli Unni, cioè non c'è chi non è venuto in Italia. Nel bene e nel male, chiaramente, no? Con tutte le varie scorrerie, con tutto quello che è successo, i sacchi ripetuti per lungo periodo. Però, in un'ottica storica, il sacco, il passaggio dei Visigodi, il passaggio degli Alani e tutti gli altri sono un lascito, sono toponimi, sono modi di vivere il mondo, sono modi di costruire i rapporti in certi spazi. Ed è qualcosa che rimane, capite? Qui è rimasto con una densità tale sul nostro territorio che tu fai tre passi e inciampi in qualcosa. Nel legato degli Etruschi, nel legato dei Romani, nel legato dei Visigoti, nel legato dei Napoletani, degli Spagnoli, degli Arabi. Tutti, sono venuti tutti, ragazzi. Dal primo all'ultimo, Attila. Che cazzo stava lontano Attila? È arrivato pure lui. Quindi, forse i cinesi. Ma, insomma, tutto sommato Marco Polo, quindi qualche tipo di rapporto pure con loro l'abbiamo avuto significativamente. Quindi è una cosa che da un punto di vista di immaginazione storica, come vi dicevo, non so se ho detto a voi, abbiamo parlato di Vico la settimana scorsa, no? Se voi prendeste Vico in uno dei momenti appunto in cui, come diciamo, con Ciro Tapia legge delle cose un po' datate, ecco, Vico da questo punto di vista non è semplicemente interessante per i corsi e i ricorsi storici, ma Vico torna a quello che vi dicevo prima. Vico dice la storia la fai solo se hai una possente immaginazione. Perché è solo con quella che tu riesci a uscire dalla tua condizione e a pensare ed immaginare come diavolo potevano pensare loro. Perché loro non pensavano come noi, chiunque essi siano. Capito? Pensare che i romani si comportassero come noi è una cazzata grossa come una casa. I romani erano romani e tu per riuscire a pensare come un romano devi fare uno sforzo, uscire da te e dire no, le mie categorie non valgono, perché i valori dei romani erano altri. Quindi se io voglio capire come facevano i romani, devo dismettere i miei panni e fare questo sforzo titanico per prendere i loro, come fanno gli storici, come fanno gli antropologi, come dovrebbero fare gli storici e gli antropologi. Capite? Non descrivere la cultura degli altri in termini della nostra, ma descrivere la loro cultura, con i suoi equilibri, con i suoi pregiudizi, con i suoi meccanismi, con tutto quello che la rende quella. Non dirà non sono come noi perché tu come facciamo, come faceva l'antropologia un po' rozza degli inizi. Ok? Quindi questo nostro modo di essere, questo nostro luogo, questo nostro in qualche modo questa nostra vocazione potrebbe diventare effettivamente spendibile nei prossimi anni, se uscissimo appunto da questo annebbiamento, diciamo, che ci sta caratterizzando negli ultimi anni, fondamentalmente. Però ci sono le ragioni anche culturali per cui questo può accadere adesso, non è semplicemente un pourparler, nel senso che effettivamente una crisi paradigmatica di questo livello è più probabile che colpisca coloro che meglio incarnavano il paradigma che non quelli che il paradigma già l'avevano recepito in modo un po' così. E soprattutto ci fa capire, quando parliamo delle varianti di Dumont, cosa intendiamo, ovvero sia il fatto che ognuna delle culture europee del tempo, quindi parliamo di metà fine Settecento, ha recepito il paradigma moderno in modo diverso, innestandolo su quello che era la cultura stessa. Ed ecco perché poi Dumont parla di varianti nazionali, perché c'è una variante moderna italiana, c'è una variante moderna francese, ce n'è una inglese, ce n'è una tedesca, ce n'è una cecoslovacca, ce n'è una spagnola e via discorrendo, perché ogni grande cultura del tempo non si è semplicemente spenta per far spazio al paradigma moderno, ma l'ha in qualche modo accettato in sé, o comunque se l'è beccato, è stata contaminata, se vogliamo usare le frasi un attimo meno eufemistiche di prima, e ha cercato di reagire, e quindi si sono innescati tutta una serie di processi che hanno portato a delle varianti nazionali. Questo è il cuore di quello che diciamo durante questo corso. Varianti che danno conto di tutta la impressionante differenza di quello che si dice a Bruxelles, tanto per dirne uno, no? E sono il motivo per cui ci interroghiamo. Quando dici cultura europea, che cosa vorresti dire? Vorresti dire che abbiamo dei punti di vista comuni sui grandi argomenti? No. Tu vai a Bruxelles e c'è la Germania che ti dice che il welfare va fatto in un modo, l'Inghilterra che ti dice che il welfare va fatto in un altro modo, l'Italia che lo vive in un altro modo, e tutti dicono welfare. E non si capiscono poi, ovviamente, perché ognuno intende qualcos'altro, qualcosa che fa parte della sua cultura, non di quella generale. Quindi qui, per capire il discorso della cultura europea, noi dobbiamo adottare uno sguardo inclusivo, uno sguardo et-et, non uno sguardo out-out. Perché se dovessimo ragionare in termini out-out, dovremmo dire non c'è una cultura europea, ci stiamo a piangere. Il problema è che non è vero. C'è una forma di consapevolezza europea che risale a millenni fa, tra una cosa e l'altra. No, ci sono grandi storici che hanno scritto sulle radici dell'idea di Europa che risalgono veramente alla mitologia greca per certi versi. Però è anche vero che una comune europeità l'abbiamo concepita da secoli a questa parte. Però questa non ha portato poi a una cultura, ha portato a un sentire, ha portato a un percepirsi in parte come europei, solo che non l'abbiamo più investigato, perché a un certo punto la comunità europea ha deciso che la cultura europea già c'era. Per cui noi oggi, quando andiamo a fare i famosi progetti di ricerca europea, non facciamo dei progetti per arrivare alla cultura europea, ma per diffondere la cultura europea. E la domanda è: quale cultura europea dovrei diffondere? Che non c'è. Come la definisco una cultura europea? Ci siamo più o meno sulla questione? Quindi la domanda iniziale era questa: com'è che quando io guardo la comunità europea, poi l'Unione Europea, mi accorgo che sembra un dialogo fra sordi o comunque tra cugini lontani che usano le parole in modo apparentemente simile, ma poi a stringere no? Perché poi i comportamenti pratici sono quelli, no? Perché? Perché per esempio noi dovevamo recepire nel nostro ordinamento le norme anticorruzione dal 99. È il 2012 e ancora ci provano, pur con gli arresti di Fiorito, con gli arresti, con le dimissioni di quell'altra canara della nostra governatrice, insomma tutte queste belle cose, no? Formigoni che, insomma, voglio dire, lo crocifiggono un giorno sì e l'altro pure, eppure ancora oggi c'erano degli emendamenti che tentavano di rendere la faccenda della corruzione meno problematica. Cioè, 12 anni. Laddove nei paesi civili, diciamo che la normativa anticorruzione l'hanno recepita prima addirittura che la formulasse l'Europa. Quindi, come vedete, anche lì ci sono delle differenze, ecco, quelle magari me risparmierei quelle differenze lì, però se vuole tutto da vedere. Allora, quindi, questo è uno degli aspetti interessanti della questione. L'altro aspetto invece dal quale eravamo partiti qualche tempo fa era quello della necessità emozionale del discorso europeo, nel senso che, come vi dicevo, all'inizio dell'Europa i padri hanno cominciato a intraprendere un percorso lungo, lo sapevano che era un percorso lungo, che passava per l'integrazione di certi mercati, poi avrebbe portato con sé qualcosa di più significativo, i primi passi normativi, le prime istituzioni comuni, no? Più o meno si è fatto. Però i padri non avevano tenuto conto, ovviamente, del fatto che noi avremmo cambiato il nostro modo di porci verso le questioni. Allora un discorso di lungo periodo lo potevi accettare negli anni 50, oggi come oggi il lungo periodo non fa più parte del nostro vocabolario, noi abbiamo fretta, tutto è subito, la soddisfazione deve arrivare immediatamente, perché altrimenti non, come vi dicevo, no? La forma di consumo ti porta a dover quantificare immediatamente. Allora è chiaro che è un processo che non è più culturalmente lecito quello europeo, perché è un processo lento. È un processo poco cool, come dicono gli inglesi, non è per niente glamour, è una noia mortale. Se andate a vedere le regolamentazioni europee, ve sparereste, come vi dicevo, il diametro dei ceci, il peso medio delle carote, il quantitativo di latte a pecora che tu puoi avere, insomma, delle cose veramente che c'è da spararsi per molti versi, no? Però è pure vero, come dicevamo la volta scorsa, che armonizzare 27 legislazioni, 27 regolamentazioni, 27 lingue, comincia a diventare pesante. Cioè, è un lavorone, no? Non è che dice, beh, parliamo di un universo di cose. Però, come vi dicevo, qual è il problema? Che se questa attività deve poter proseguire, ha bisogno di più entusiasmo. Cioè l'Europa deve trovare un modo per coagulare attorno a sé un entusiasmo per l'Europa che noi non abbiamo, perché semplicemente il conto, l'euro, non basta. Questa è la triste scoperta che abbiamo fatto. Quello che avevano immaginato i padri, ovvero sia che la comune economia e la comune moneta sarebbero state abbastanza da movimentare le energie delle popolazioni, quindi da farti sentire europeo, non ha funzionato per niente. L'economia al momento in cui è arrivata era talmente lontana dalle emozioni, come abbiamo appena detto, che a noi ce ne è fregato un accidente. Ci è sembrato utile perché potevamo andare in Francia senza cambiare i marchi, senza cambiare i franchi, potevamo andare in Germania senza cambiare i marchi, ma non è che abbiamo avuto un momento di brivido quando abbiamo visto la nuova moneta. Ma avete avuto dei brividi voi? Non mi ricordo, infatti, quindi evidentemente no. Perché è una moneta che non ha alle spalle niente di immaginalmente forte, non c'è un mito dell'Europa, capite? Non c'è un racconto fondatore al quale tu possa sentirti attratto al di là dell'utilità pratica economica. E l'utilità pratica economica, come vi dicevo, purtroppo lascia il tempo che trova. Richiede dei ritmi diversi, richiede delle soluzioni diverse, richiede un tempo molto più visibile e valutabile. Allora, se tu devi fare un'impresa di questo genere, la devi fare da un punto di vista culturale, non la devi fare soltanto da un punto di vista economico. È quello il problema. Allora, se noi vogliamo, in qualche misura, speriamo che l'Europa prosegua, l'Europa deve trovare un modo per rendersi affascinante per coloro che ne fanno parte. Perché noi, ad oggi, continuiamo a non sentirci europei. Ci sentiremo appartenenti al quartiere, al borgo del posto dove siamo, ma non ci sentiamo europei, scarsamente ci sentiamo italiani nella gran parte dei casi, e con una certa sofferenza, visto quello che stiamo combinando. Ma
non penso che sia solo una cosa, una caratteristica dell'italiano. Cioè, nel senso,
no, assolutamente.
Penso che ogni stato si senta a sé, non è una cosa che ritrovo solo in noi.
No, no, assolutamente, io parlavo di noi perché eravamo qui, ma è un problema che è comune.
Questo, secondo me, il
tanto è vero che...
di questa cosa è stato evidente nel momento in cui si doveva approvare la Costituzione europea.
Infatti.
Cioè che non è stato considerato completamente da nessuno.
Beh, lì c'è stato, poi lo vedrete anche nel libro, se ne parla spesso e volentieri.
Non penso che nessuno si è rispecchiato in quelle.
No, infatti, perché il divorzio, come dire, è radicale. Cioè, come vi dicevo, in qualche modo la rappresentanza piena, quindi valoriale, siamo passati ad una serie di tecnicismi che sono utili per certe cose, per i mercati come al solito, ma che alla gente tutto sommato gli fanno anche schifo, oltretutto, insomma, oltre al... Poi noi il grande problema in più è stato che l'euro ci ha devastato le tasche, o non meglio, non l'euro, il modo nel quale l'euro è stato inserito, perché chiaramente l'euro in sé, poveraccio, non c'entrava niente, ma il fatto che a un certo punto il governo in carica non abbia fatto caso che stavamo cambiando 1 a 1000 invece che 1 a 2000, ci ha di fatto dimezzato i redditi. Cioè quello che era il potere d'acquisto con le lire, improvvisamente al giorno dopo era la metà. E insomma, perdere metà del tuo potere d'acquisto, poi dici com'è che non consumo? E mo te faccio un grafico, come faccio? Non è che mai raddoppiato gli stipendi e quindi stiamo tutti come prima, no, gli stipendi sono rimasti identici, tutto ciò che c'era è aumentato a dei livelli impensabili. Oggi stavo a Napoli, mi ha fatto il caffè, mi ha detto 3.600 lire e due caffè, cioè se a me mai si è detto 3.600 lire e due caffè ai tempi della lira, l'ammazzavo il barista, non so se entrate nell'ottica, non so se vi ricordate, lì era, ecco, no, adesso 3.600 lire è normale. Di fatto è pure normale, perché 80 centesimi, ci sono depositi, lo paghi un euro, per cui è ancora peggio. Però, di fatto, è ridicolo, capite? Cioè, se tu dovessi cominciare a tornare a pensare a quel tutto intero, che dici come mai, è perché, perché non ci hanno fatto caso, evidentemente. A molti faceva comodo, pochi faceva comodo, agli altri no. E noi siamo così, come dire, spesso e volentieri un po' blandi nelle nostre preoccupazioni, non ci siamo interessati. Ormai è fatta, quindi non è che poi andati adesso ritorniamo a fare caffè a 700 lire come ai tempi, sale pernacchie, perché l'idea era quella in linea di massima, a quando cambiamo abbiamo un caffè che costerà 20 centesimi, 30 centesimi, 50, 1000 lire un caffè, dico, ma adesso stiamo arrivati a 90 centesimi che sono praticamente 2000, e quindi ecco com'è che noi ce l'abbiamo con l'euro e che c'è ancora una diffusissima retorica, per forza, perché di fatto per noi l'euro è stata effettivamente una tragedia per i singoli, per la nazione molto meno, perché da un punto di vista di debiti, di tassi, di rendi, di interesse, eccetera, se non avessimo avuto l'euro probabilmente avevamo chiuso con tutte le nostre 1000 lire già da tempo. Però insomma diciamo che nel complesso è andata così, ormai c'è soltanto che da prenderne atto, però certo che dovrebbe essere fatta diversamente. E non è che non lo sappiamo questo, perché vi ricordo che lo stesso problema l'abbiamo vissuto 200 anni fa, sempre fine Settecento. Ma che succede tra le altre cose a fine Settecento? Nascono gli stati-nazione. Ma come oggi devi convincere qualcuno che è europeo, se vi ricordate Cavour, tu dovevi convincere un italiano che era italiano, perché quello non lo sapeva. Cioè non è che qui c'è qualcuno che è nato francese. Non so se sta cosa è evidente. L'essere francese è qualcosa che gli si è dovuto insegnare, perché quello era nato a Nantes, non vedeva oltre. Come noi abbiamo il fiorentino che è fiorentino, quello tocca dire guarda sei fiorentino ma sei pure italiano, perché non è un qualcosa che ti viene nel corredo delle informazioni generali, capite? È qualcosa che storicamente è dell'altro ieri, perché gli stati nazione sono cominciati a fine Settecento, tranne alcuni casi sporadici, quali possono essere per certi versi l'Inghilterra e la Francia, ma tutti gli altri, no? Se vi ricordate come funzionavano i re, i vari nobili al tempo, le successioni, eccetera, eccetera, non è che ti stavi a porre se il re apparteneva alla popolazione che lo mandava, no, quello aveva un nipote o un cugino o uno zio che ai tempi si era sposato con un altro che nel frattempo poi non aveva avuto figli, per cui ti beccavi uno che dalla Scandinavia diventava re di Napoli. Non c'era il criterio della nazione, non c'era assolutamente l'idea che ci fosse una correlazione tra chi te governava, dove stavi, le tue culture. Non c'era proprio. Poi a un certo punto si sono accorti che invece poteva essere un valore, poteva essere un'istanza che desse forma alla realtà, ed è nato lo Stato-Nazione. Ma come è nato potrebbe scomparire. Non voglio dire, non è che c'è una necessità oggettiva per avere gli stati-nazione. Nella storia dell'uomo noi sappiamo che la grandissima parte del tempo è stata fatta con altri criteri. Criteri della forza, i criteri delle alleanze, i criteri delle discendenze, ce ne sono stati miriadi, ma non c'era lo Stato nazionale, non esisteva. Cioè l'impero austro-ungarico, che è finito nel 18, non c'ha nessun tipo di problema con le popolazioni, non regala niente, pezzo qua, pezzo là, mi sposo questo, mi sposo quell'altro, acchiappo quell'altro trono, quell'altro piove perché li conquisto, funzionava così. I romani, pensate che si preoccupassero delle nazioni? No, piano il territorio, chi c'era c'era, poi ci si organizzava. Cioè non abbiamo mai riflettuto, mai ragionato in questi termini, se non di recente, capite? Quindi perché noi si diventasse, noi ci siamo ancora riusciti, ma diciamo diamo per buono che siamo riusciti a diventare italiani, e quegli altri francesi e quegli altri inglesi, e si sono messe in campo tutta una serie di strategie immaginali, mitiche, non economiche. La bandiera, ancora oggi, gioca la nazionale, tu in qualche misura ti senti chiamato in causa, è una forma di magia. Tant'è vero che lo sport nasce a fine Settecento esattamente per questo, perché qualcuno si accorge che quel simbolo è un simbolo che aggrega, E con, allora, tutti quelli che sono di Nantes, di Lilla, di Parigi, della Bretagna, del massiccio centrale, quando vi fa vedere qua la bandiera, in qualche modo, oh, abbiamo qualcosa in comune. Quello è il punto. Perché altrimenti nella prassi in comune non c'è niente. Capite? Cioè, lo devi costruire questo tipo di appartenenza, lo devi costruire con dei racconti, lo devi costruire col sangue, perché le guerre, gli eroi ci sono stati e naturalmente anche quelli servono, il nemico comune, no? Eccetera, eccetera. Tutte queste sono narrazioni che hanno in qualche misura fatto diventare gli stati con i quali noi ci confrontiamo oggi. Non era la moneta. E poi la moneta, oltretutto, era tutto un altro discorso al tempo, perché vi ricordo che la moneta aveva un valore suo, aveva una simbologia profondissima, tant'è vero che ancora oggi uno dei modi migliori per comprendere il passato è la numismatica, non è casuale. No, non erano monete fatte così, con le simbologie scelte a tavolino da una commissione di esperti e quattro cazzate sopra. C'erano le immagini, una logica iconica, c'erano i cosi, gli slogan, c'erano le insegne, insomma, da una moneta tu potevi risalire a una cultura. Oggi non so bene dove potremmo risalire, sarebbe interessante questa forma di analisi. Però comunque capite che le monete, appunto, per un sacco di tempo erano strettamente collegate allo Stato. Lo Stato batteva moneta, come dicevo l'altra volta, no? E quindi c'erano tipi di moneta, cambiamenti, evoluzioni, la moneta stessa veniva lavorata spesso e volentieri, tant'è vero che fino al 700 più o meno c'erano quelli che mordevano, non so se avete visto mai nei vari film dei pirati e cose, no? Per sentire quanto la moneta fosse buona, quanto ci avessero messo di metalli preziosi e quanto invece di patacche, perché pure gli stessi regnanti spesso e volentieri baravano, quindi ti dicevano che era d'oro, però c'era poco oro e tanto piombo, tutta una serie di impicci, e poi oltretutto venivano limate, per cui sapete che quella zigrinatura, avete visto che intorno ai monete del Zigrinato, quella è stata la prima strategia anti limatura della moneta, perché se la limavi si vedeva che era consumata la dentellatura. Ce ne sono parecchie di storie sulla moneta interessanti, quindi era anch'essa, faceva parte del processo di costruzione della nazione, però ovviamente integrata in tutta una serie di altre cose, di altre strategie simboliche. Da sola la moneta oggi come oggi oltretutto non vale manco niente, quindi io sai, fossimo tornati all'euro che era oro, per cui vale effettivamente quello che ti dici, ok, perlomeno se non altro se anche chiudiamo baracca e burattini continua a avere l'oro, oggi come oggi se chiudiamo baracca e burattini abbiamo carta straccia e pezzi di metallo da 4 soldi in tasca, quindi insomma è poco consolante anche questo discorso. Quindi il punto centrale, come vi dicevo, è questo, ovvero sia l'Europa oggi ha bisogno di una narrazione mitologica, ha bisogno di un mito fondatore, ha bisogno di una strategia che riesca a mobilitare in un certo senso le energie degli europei verso un'appartenenza di più alto livello. Il problema qual è? Che questa appartenenza di più alto livello è anche necessariamente più astratta, no? Perché noi, come vedete, l'appartenenza la sentiamo molto per la realtà più prossima, quella nella quale viviamo. Soprattutto noi italiani siamo molto campaniliste da questo punto di vista, no? Quindi tu appartieni alla città, al rione, alla città, alla regione, già lì stai facendo gli sforzi, la nazione comincia a diventare già un bello sforzo. Riuscire ad appartenere all'intera Europa, che insomma per quanto piccolina da un punto di vista geografico è comunque tanto, richiede delle doti, voglio dire, no? Ed è uno dei motivi per i quali anche Moran ci dice che non riusciamo a percepire la nostra appartenenza alla razza umana, la specie umana è talmente tanto che dice, vabbè, ho capito, posso starmi a far carico pure di questo. Sì, in effetti dovresti, perché di fatto lo sei, però il problema è che non lo provi. E quello che non provi normalmente non ti spinge ad agire, c'è anche quest'altra questione. Quindi il problema della cultura europea è anche questo, ovvero sia un problema di rimessa in auge di una dimensione culturale del discorso europeo che per varie ragioni ad oggi è completamente sottotono. Una di queste ragioni è il predominio assoluto della logica economica, per molti versi. Un'altra è questa particolare idea che la comunità europea, poi l'Unione Europea, ha avuto che la cultura europea già ci sia. E quindi di che ti preoccupi? Se già c'è, mica devo sforzarmi più di tanto. Il problema è che se ti sbagli non si riesce a sanare questo scarto, perché non solo non c'è, ma manco fai niente per farla, per cui stiamo un po' così addolorati nel complesso.